Mi trovo a salutare Irene e mio fratello Paride. Mi aspetta uno dei trapianti più difficili e delicati, il trapianto bipolmonare. Sono in buone mani, sono bravissimi.
Lui ha avuto una grande sfortuna nella sua vita, che però quella sfortuna si è rivelata per tante altre persone probabilmente una nuova possibilità.
Storie di polmoni in difficoltà e di lezioni di nuoto da adulti in una puntata che si intitola Imparare e reimparare a nuotare.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
C'è chi non ha bisogno di imparare a nuotare perché in qualche modo ce l'ha sempre avuto e quasi non si ricorda quella capacità, ce l'ha sempre avuta e quasi non si ricorda com'è stato quando da bambino semplicemente è entrato in una piscina in acqua e lentamente ha imparato, poi magari ha fatto anche dei corsi, però non si ricorda cosa vuol dire non sapere nuotare. Oggi vi raccontiamo due storie che hanno a che fare in metafora e fuori di metafora con questa idea, perché la storia di Achille, che è il nostro ascoltatore che ci ha mandato la storia, è la storia di un bambino che appartiene a quella categoria lì, non aveva mai fatto corsi di nuoto ma sapeva nuotare. Eppure gli succede nella vita una cosa che ha a che fare con il respiro, con la capacità di respirare, che lo porta in qualche modo a reimparare a nuotare e anche a respirare. E poi invece la storia un po' più dritta, un po' più semplice, di una donna adulta che quando ha un figlio dice: è arrivato il momento che io impari a nuotare. E per farlo, a quasi 40 anni, va in una piscina e prende lezioni di nuoto, che non è. Come dirlo? La puntata si intitola Imparare e reimparare a nuotare. Benvenuti. La mia storia di pesciolino inizia nel mare della Riviera Romagnola, molto adatto ad imparare a nuotare. Un mare che raramente diventa pericoloso e che fa paura solo quando in burrasca. All'età di 4 anni, i miei zii Sandro e Pasquina prendono in gestione uno stabilimento balneare a Cervia. Io, da Milano Marittima, con la mia biciclettina, mi faccio quasi tutti i giorni i miei 3 chilometri e vado al mare da mia cugina. Era il 1976, le macchine esistevano e come, ma pareva che fossero o loro a evitare me, oppure io ero abbastanza sveglio da evitare loro. Al bagnodino mi aspettava mia cugina Francesca, con cui i bagni erano un dogma. Per me non esisteva andare al mare e non fare il bagno. Prendere il sole, sì, per asciugarsi e poi tornare nuovamente in acqua. Io e Francesca eravamo veramente come due pesciolini, così diceva la mia mamma. I ricordi legati al mare sono tantissimi. Ricordo un pomeriggio in cui andai in acqua e uscii solo dopo diverse ore. Avevo gli occhi rossi, le mani di un vecchio. Continuavo a fare record su record nel fare capriole. Oppure la volta in cui c'erano le onde e allora lotte incredibili per trafiggerle tutte, ore ed ore a tuffarmici contro. Capitava anche che prendessimo il pedalone e si arrivasse alla boa. E lì si facevano i tuffi e la sfida era arrivare a toccare il fondo.
Dai 3 anni e mezzo, 4, per me l'estate voleva dire andare al mare, fare dei bagni. Ecco, io non ho mai fatto una scuola di nuoto, però ero sempre in acqua a giocare con le onde, a raccogliere la sabbia, a tirarci la sabbia da sott'acqua, a passarci sotto le gambe fra gli amici, a fare i tuffi dal canale, i tuffi sempre da un pochino più in alto. Stavo veramente in paradiso, nel pieno del massimo della mia soddisfazione quando sono a mollo nell'acqua, ecco, se non è fredda.
In tutto questo nuotare senza controllo non è mai esistita una sola lezione di nuoto. Ho invidiato a volte quei bambini che seguivano il corso per imparare a nuotare, ma non per la lezione in sé, per il gadget di cui venivano dotati, un bellissimo galleggiante di polistirolo colorato che veniva legato alla schiena e che a me ricordava tanto la bombola di un subacqueo. Posso dire che il mare mi ha cresciuto e temprato. Il mare è sempre stato casa mia. Maggio 2015, 43 anni e due figli, Nicola 14 e Federico 8. Con mia moglie Irene a fianco sono seduto davanti a un pneumologo del centro di Forlì e ho appena avuto una diagnosi di quelle che ti cambiano la vita. Ho appena saputo che sono affetto da una patologia rara che colpisce gli alveoli polmonari, una fibrosi polmonare a cui la letteratura scientifica di quei tempi attribuisce un'aspettativa di vita media di 3-5 anni. Il termine scientifico è IPF, fibrosi polmonare idiopatica. Sopraffatto da tanti pensieri, confuso e con molte domande nella testa, tra le varie istruzioni che mi vengono suggerite vi è quella di nuotare nell'acqua alta. Strabuzzo gli occhi, sorrido, stavo sufficientemente bene e la cosa che mi avevano appena detto mi sembrava esageratamente assurda. Quell'estate, a Crotone, quasi a sfidare quell'avvertenza con il profondimetro al polso, arrivai in apnea a 10 metri di profondità. Ero ancora un pesciolino e non avevo paura dell'acqua. Estate 2021, quell'avvertimento di non andare nell'acqua alta diventa realtà. Non c'è da scherzare, in acqua non posso andare a nuotare con la bombola d'ossigeno liquido e gli occhialini. Così si chiamano quei tubicini che si mettono al naso per dare ossigeno. Mi trovo invece ad avere bisogno di quella famosa bombola di polistirolo che invidiavo. Appena l'acqua diventa alta bastano due bracciate per sentirmi soffocare. Per un pesciolino come me è tutto incredibile. La paura di stare in acqua dove non si tocca è vera. Cerco di essere rilassato, mi concentro sulla respirazione profonda diaframmatica, ma è tutto inutile. I muscoli, se si muovono, hanno bisogno di ossigeno e io non ne ho da offrire. C'è da piangere e piango. Adesso sono come un pesciolino fuor d'acqua. Gennaio 2022, mia mamma, senza disturbare troppo, ci lascia. Mi lascia senza sapere cosa sarebbe accaduto di lì a pochi mesi. Mia mamma smette di vedere soffrire un figlio. 2 aprile 2022, la malattia è andata avanti, la malattia ha vinto. Ho combattuto tanto in questi 7 anni per cercare di mantenere il più possibile la forma fisica. Ho voluto credere che fare attività fisica avrebbe potuto togliere quelle ragnatele dai miei polmoni. La mia seconda terapia mi ha aiutato tantissimo nel fisico e soprattutto nella mente. Con la mia e-bike e l'ossigeno sulla schiena ho percorso più di 20.000 km. Adesso sono pronto ad affrontare le mie Olimpiadi. Il trapianto. Mi trovo a salutare Irene e mio fratello Paride che ci ha accompagnato alla chirurgia toracica di Padova. Potrebbe essere l'ultimo saluto. Mi aspetta uno dei trapianti più difficili e delicati, il trapianto bipolmonare. Sono in buone mani, sono bravissimi.
Fibrosi polmonare idiopatica. Praticamente il mio organismo andava a riparare un difetto che non c'era e quindi accumulava una cicatrice delle cellule, quindi che non consentivano il passaggio efficiente dell'ossigeno e dell'anidride carbonica fra l'alveolo e le vene, insomma, e quindi tu ti senti che non hai forze, non hai energie, affanno, stanchezza, la mancanza d'aria.
Sono stati anni difficili, una malattia che come una goccia cinese mi ha tolto ogni giorno un respiro, ma sono pronto. Ho quasi 50 anni e forse il mio abisso sta per terminare. Forse a breve potrò tornare a galla a respirare libero. Un amico sconosciuto ha avuto una grande sfortuna nella sua vita e forse mi concederà la possibilità di tornare a respirare senza gli occhialini al naso. Un dono immenso, incommensurabile. Il 10 settembre 2023, un anno e 6 mesi dopo il trapianto, sono ai giochi nazionali dei trapiantati e dializzati Aned Sport. Anzi, siamo ai giochi nazionali trapiantati. Sì, io e Paul. Così chiamo il nuovo amico sconosciuto che porto dentro di me. Partecipiamo alla gara di nuoto 50 metri stile libero. Mai fatto una gara di nuoto in vita mia. Mi metto gli occhialini e la cuffietta e poi, come diceva sempre mia mamma, prendo un bel respiro e vado. Come un pesciolino comincio a nuotare e dopo 42 secondi e 57 centesimi tocco e fermo il tempo. Io e Paul abbiamo vinto. Ma non ho vinto io, piccolo anello di una catena. Ha vinto la ricerca, la scienza, l'intelligenza e l'amore per la vita. Mamma, sono ancora il tuo pesciolino. Grazie a tutti i donatori che esprimono il consenso alla donazione di organi. Per noi sopravvissuti siete i nostri eroi. Senza le donazioni non ci sarebbero tante storie come questa.
At times a little fast. Isn't it strange and nothing ever lasts? When I was in me, how about you?
Lui è Patrick Watson che canta Giver per introdurre la chiacchierata con l'autore della puntata di oggi, che è un nostro ascoltatore. La puntata si intitola, vi ricordo, Imparare e reimparare a nuotare, e lui è Achille. Pronto? Ciao Achille, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Come stai? Non facciamo mistero del fatto che io e Achille ci conosciamo, ci siamo incrociati un annetto fa, direi, a Cervia,
dove
tu vivi, giusto Achille?
Dove io vivo e dove tu facevi il maestro.
Beh, pensa a te, ecco, non andrei in giro a raccontare queste cose, altrimenti poi si pensa che il livello della scuola italiana sia scemato, ma non era quel tipo di maestro, era semplicemente un incontro, si parlava di racconto, e ad Achille dissi: Achille, mandaci assolutamente la tua storia, e siamo qui. Partiamo dall'inizio, Achille, come stai?
Dunque, vi dico sempre che me la cavo, ci sono qualche problemino c'è, però diciamo che siamo qua e non ci dovevamo essere, quindi va bene.
Tu dici, è già qualcosa.
sì, io, sono tutti giorni regalati questi, regalati di vita, e quindi siamo contenti, anche se c'è qualcosa che potrebbe andare anche meglio, ma assolutamente va benissimo.
Quanti anni,
tutti i giorni.
Quanti anni sono passati dal trapianto?
Guarda, il 2 di aprile sono 3 anni.
Ok, quindi manca poco.
Quindi manca poco, sì, manca pochissimo.
Senti, ma questo tipo di trapianto, che, correggimi se sbaglio, è un trapianto fatto su di due polmoni, giusto?
Entrambi i polmoni.
È una cosa che accade molto di frequente in Italia, rimaniamo nel nostro paese.
In Italia, guarda, adesso non sono aggiornatissimo con i numeri, però parliamo di circa 150 trapianti all'anno, bipolmonari e monopolmonari, diciamo in totale. E quindi è una cosa abbastanza rara,
certo. Ma quindi ci sono anche pochi centri dove puoi fare, immagino tu abbia dovuto fare riabilitazione, dove tu debba seguire delle terapie?
Dunque, allora, sulla riabilitazione mi sono abbastanza arrangiato. In Italia comunque i centri che fanno trapianti polmonari sono Torino, Milano, Bergamo, Padova, Siena, Roma, Palermo. Nel resto d'Italia non nelle, scusami, mi sono dimenticato la mia Bologna. Okay. Questi sono i centri in cui si può fare il trapianto polmonare.
Senti, invece scusami Achille, da un punto di vista, so che insomma non è facile descriverlo, ma da un punto di vista poi molto concreto, questa malattia, che è una malattia rara, che problemi ti dava? Affanno, fatica, eri sempre molto stanco?
Esatto, questi sono i sintomi che dà e che si accentuano sempre di più fino ad arrivare al momento che ti viene data l'ossigeno, e poi l'ossigeno ti viene dato a 1 litro al minuto, poi dopo 2 litri, poi dopo 3 litri, insomma si va sempre ad aumentare fino a che a un certo punto diciamo che purtroppo i polmoni non gli puoi dare tutti i litri che vogliono, ma se si sono riempiti di tessuto cicatriziale lo scambio non avviene. Ecco.
Certo, e chiaramente in una situazione come quella una persona non riesce a lavorare, non riesce a fare molto poco della sua vita.
Sì, dopo diciamo che finché è gestibile molti lavorano eccetera, poi quando la situazione peggiora ti tocca starti a casa fermo fino ad arrivare a, cioè, conosco persone che hanno ricevuto il trapianto che erano già allettati da mesi, quindi con situazioni veramente molto degradanti per il fisico, che si è veramente compromesso a livello muscolare eccetera, e quindi poi ripartire, rinascere da quelle situazioni lì è ancora più difficile di quello che ho fatto io sono arrivato che comunque stavo ancora in piedi sulle mie gambe tipo fino a 10 giorni prima del trapianto, sempre con più ossigeno e più assistenza. Ho continuato ad andare in bicicletta, per dire. Mi ricordo gli ultimi tentativi di camminare con tanta fatica, tanto ossigeno, però ho sempre cercato di muovermi. Poi per fortuna è arrivata la chiamata e diciamo che io non sono arrivato a quei livelli di esagerato. Certo. Stato di non autosufficienza, ecco.
Senti, riesci ancora a farti qualche nuotata?
Riesco, anche se ma non so, è una questione di d'estate sempre, adesso d'inverno cerco sempre di proteggermi il più possibile e l'ambiente della piscina un po' mi spaventa ancora, sinceramente, quindi io ho nuotato in piscina, però il giusto.
Ok, Achille, io ti ringrazio moltissimo per aver condiviso la tua storia anche qui con me, ovviamente con tutti gli ascoltatori. Ti faccio ovviamente un grande in bocca al lupo per tutto. Facci sapere, magari mandaci un'altra storia.
Certamente, grazie maestro.
A presto, ciao Achille.
Ciao Matteo, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Sogni magico, un'amicizia, everything you want to dream away. We are legends, every day, that's what she told me. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. And I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating, you make me feel like I'm alive. Loro sono i Coldplay, che cantano Adventure of a Lifetime, cioè l'avventura di una vita. Questa è una canzone, un brano che ci ha chiesto espressamente Achille, quindi noi siamo felicissimi di averlo messo per lui. E ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Achille è in realtà non soltanto la storia di Achille, ma la storia di Achille e Paul, ovvero questo respiro che gli entra nel corpo attraverso il trapianto dei polmoni. È una storia che ci fa riflettere su su un tema enorme, filosoficamente enorme, cioè la relazione fra l'io, l'identità, il corpo e la contiguità fra i nostri corpi e i corpi di chi ci è simile, di chi ci assomiglia. C'è un filosofo francese, Jean-Luc Nancy, che diversi anni fa ha vissuto, lui è morto poi da qualche tempo molto anziano, ma molto prima di morire aveva avuto un trapianto di cuore, e su questo ha scritto un libro bellissimo, un piccolo libro che si intitola L'intruso, che è molto bello perché parla fra l'altro del fatto che in lui, uomo bianco di mezza età, era stato trapiantato il cuore di una giovane donna nera. E in questo libro, L'intruso, in questa riflessione, lui si interroga su quali siano i confini dell'io, cioè su quanto si allarghino i confini dell'io nel momento in cui nel petto di una persona, di una stessa persona, può battere il cuore di un'altra persona. Allo stesso modo Achille respira con i polmoni di una persona che ha permesso, attraverso la sua generosità della donazione degli organi, a lui di continuare a respirare, a correre, a vivere, a prolungare una memoria. Però quella memoria è una memoria che assorbe e fa propria anche la memoria di una vita che non è la sua e che però ha permesso alla sua di perdurare.
Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza, così, allora, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, per gli ascoltatori.
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno nessuno 100.000, non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento Michelino?
Uno, nessuno, nessuno 100.000.
Uno, nessuno 100.000 di Alessandro Milan e con Leonardo Manera, da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Oggi lo spazio è il centro della Terra. Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano ormai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma anche per i privati, soprattutto ora che uno dei visionari spaziali più potenti al mondo fa parte dell'amministrazione della più grande democrazia del mondo.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
Io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
E io racconto il mondo visto dall'alto.
E la geopolitica dello spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
La geopolitica dello spazio è il podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Si intitola Imparare e reimparare a nuotare la puntata di oggi, dopo la storia di Achille che in qualche modo ha reimparato non solo a nuotare ma forse anche a respirare. Ora vi raccontiamo un'altra storia, è una storia che ha a che fare con imparare a nuotare, che è una cosa che facciamo tutti. Se sappiamo nuotare vuol dire che prima o poi l'abbiamo imparato, però di solito accade che insomma impariamo da bambini. Le scuole, i centri estivi organizzano corsi di nuoto per bambini in modo che sin da subito, sin da quando hai 4-5, ma anche prima, molto prima, alcuni bambini cominciano molto prima, si possa già sapere nuotare. Ebbene, invece c'è chi a un certo punto si accorge, arriva magari a 20-30 anni e dice io non ho ancora imparato a farlo, e c'è qualcuno che decide di fare dei corsi che sono corsi per adulti, e ovviamente andare a fare un corso per adulti può essere in parte molto entusiasmante, in parte molto imbarazzante, in parte entrambe le cose, e questa appartiene proprio a quella categoria. State con noi. Non so se ho sempre avuto paura dell'acqua, ma non ricordo un periodo in cui non l'abbia avuta. Ricordo che da bambina mi sedevo accanto alla vasca da bagno per guardare come si riempiva, per evitare che si allagasse la casa se ci allontanavamo mentre il rubinetto era ancora aperto. Non avevo avuto esperienze negative che io ricordi. La mia paura sembrava innata. Come la maggior parte degli australiani, io ho preso lezioni di nuoto alle elementari. Uno dei primi compiti era quello di immergere il viso e la testa nell'acqua. E io mi rifiutai categoricamente. L'istruttrice mi disse che se non l'avessi fatto sarei dovuta rimanere nella prima corsia con i bambini piccoli che giocavano in acqua. Dissi che andava bene e lei mi lasciò in pace. Così non imparai mai a nuotare e me la cavai abbastanza bene mascherando la mia incapacità. Divenni una persona non proprio da spiaggia. E quando andavo in spiaggia o in piscina, potevo guadare e sguazzare nei bassi fondali. Nessuno si accorgeva che mettevo la testa sott'acqua molto raramente. Mi accorgevo però che, quando passavo davanti alla piscina per andare in palestra, l'odore del cloro mi riempiva di un'ansia soffocante. Mi mancava il fiato finché quell'inebriante odore chimico non mi usciva dalle narici. Quando sono diventata madre, ho avuto gli stessi pensieri intrusivi che hanno tutti i genitori. E se il mio bambino smettesse di respirare nel sonno? E se si strozzasse con il cibo? E se camminando vicino a un fiume scivolassimo entrambi e non riuscissi a salvarci? Avevo imparato il primo soccorso per i bambini. Avevo studiato le linee guida per un sonno sicuro e a quel punto pensai che avrei dovuto anche imparare a nuotare. La prospettiva di andare nella mia piscina di quartiere a quasi 40 anni e chiedere lezioni di nuoto per principianti dicendo «No, non ho bisogno di lavorare sulla bracciata, ho bisogno di lavorare su come mettere la faccia in acqua», ecco, era un po' imbarazzante. La prospettiva di trovare dei costumi da bagno adatti a me nel periodo post-parto, ecco, lo era ancora di più. Mentre aspettavo l'inizio della mia prima lezione a bordo piscina, c'erano altre donne della mia stessa età che assistevano alle lezioni dei loro figli. Ho pensato di essere un po' patetica e ho temuto di scoppiare a piangere. Ho condiviso questi sentimenti con un'amica che mi ha detto che imparare una nuova abilità come il nuoto non era diverso da quello che fa un adulto che prende lezioni di chitarra. Ma mi sentivo più come se non sapessi leggere, qualcosa che si presume tutti sappiano già fare e che deve essere sicuramente più difficile da imparare da adulti. In genere si presume che tutti gli adulti australiani sappiano nuotare, ma quasi un quarto di noi dichiara di avere scarse o nulle capacità natatorie. Quindi non ero certo la sola, anche se a pensarci non ho mai sentito un altro adulto dire apertamente «No, non so nuotare». Alla mia prima lezione c'erano solo due allievi, io e un uomo inglese di mezza età che aveva il semplice e straziante desiderio di nuotare in mare per la prima volta. Per quanto fosse stato difficile per me presentarmi a quella lezione, scommetto che per lui lo era stato di più. Abbiamo iniziato con poco. Non si metteva il viso in acqua, ma solo qualche gambata mentre eravamo in acqua sulla schiena, per aiutarci a tenere le orecchie sott'acqua. All'inizio ho mosso le gambe, ma non sono andata da nessuna parte. Ho detto all'istruttrice che sembrava che non mi muovessi. Lei rise e mi disse che presto l'avrei fatto. E in effetti, senza sapere cosa fosse cambiato, cominciai a muovermi. Riuscii a fare qualche rumorosa ma tranquilla vasca, su e giù, abbracciando la mia tavoletta galleggiante e più di una volta sbattendo la testa sul muro, senza rendermi conto che le bandierine in alto servivano a questo, a segnalare la lunghezza della vasca. Conclusi la prima lezione euforica. Ce l'avevo fatta. Avevo nuotato. Non ero annegata e nessuno aveva riso di me. Certo, avevo usato un dispositivo di galleggiamento, ma ero uscita da lì un po' meglio di quanto ero entrata. Quando arrivò il momento di mettere il viso in acqua, l'istruttore ci disse di soffiare e fare le bolle. Era un concetto che non avevo mai sentito. Nelle rare occasioni in cui mi ero immersa in acqua, avevo sempre trattenuto il respiro. Dopo quella lezione chiesi alle persone se sapevano che si dovevano fare le bolle sott'acqua e mi risposero «Ma certo, che altro faresti lì sotto?». I miei progressi sono stati lenti, ma migliori di quanto mi aspettassi. Ora ho iniziato a trascorrere intere lezioni nuotando su e giù per la piscina, esercitandomi a soffiare le bolle, a volte immergendo anche gli occhi sott'acqua. Dopo ogni lezione ho acquisito una nuova abilità e sono migliorata in qualche modo. La sensazione di fare qualcosa che non ho mai fatto, di superare una paura che non mi sarei mai aspettata di superare, è diventata rapidamente una dipendenza. Ho iniziato ad andare in piscina da sola, nuotando vasca dopo vasca, esercitandomi su tutto ciò che avevo imparato durante la lezione di quella settimana, cercando di padroneggiare le piccole abilità incrementali di staccare una mano alla volta dal bordo o di respirare a sinistra e poi a destra. Ho passato ore a tenere in mano un tubo galleggiante, a passare davanti a gruppi di adolescenti che socializzavano e ad esercitarmi a mettere la faccia in acqua. Un giorno, entrando in piscina, mi sono improvvisamente resa conto che l'odore del cloro scatenava la mia eccitazione e non il mio terrore. Avevo iniziato a imparare a nuotare per il bene di mio figlio, ma stavo continuando a farlo per il mio bene e per l'euforia che provavo a stare nell'acqua, a sconfiggere la mia paura di nuotare. Smisi di provare il disagio di avere l'acqua sul viso, sul naso e nelle orecchie e cominciai invece a notare i disegni di luce che danzavano sulle piastrelle della piscina. Ho iniziato a godere della pressione impetuosa dell'acqua e del silenzio che colpisce le mie orecchie quando sono immerse. Ho notato che anche mio figlio ha paura dell'acqua. Si irrigidisce quando viene messo nella vasca da bagno e si aggrappa a me nella doccia o nella piscina. Mi sono informata se le fobie possono essere ereditate. È possibile, dicono. Se ho trasmesso la mia paura dell'acqua a mio figlio, spero di poter trasmettere anche ciò che so su come superarla. Non ci sono ancora riuscita, ma ci sto provando.
Everybody's talking about my baby, but they just don't understand. I've got a heck of a fella, and I'm not ashamed.
Lei è Jean Knight, che canta Helping Hand. La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian. Si intitola Imparare a nuotare da adulti è terrificante, imbarazzante e meraviglioso. Non so se là fuori c'è qualcuno che ha vissuto questa esperienza, che ha imparato a nuotare da adulto, che ha frequentato una piscina da adulto con tutto quello che comporta, un po' la paura dell'acqua ovviamente, un po' quell'odore del cloro che a me ad esempio ricorda periodi nefasti di quando ero bambino, non volevo andare a nuotare, invece adesso ogni volta che entro in piscina sono felice. Insomma, se avete una storia legata all'imparare a nuotare non solo in piscina ma anche al mare, Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ora proseguiamo, prima le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale, quella tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli.
Accendiamo la radio.
Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
Ma che...
Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
Ah, però...
Più qualità.
Più radio.
Con DAB Plus.
Matteo Caccia racconta.
La scorsa settimana Michele Laserra e Chiara Romano, rispettivamente voce e autrice del podcast Ci chiamavano Angeli, ci hanno riportato nel 1966 ai tragici fatti dell'alluvione di Firenze, occasione in cui si consacra l'appellativo Angeli del Fango. Nell'ultima puntata abbiamo scoperto il complicato scenario della Biblioteca Nazionale, dove confluisce la maggior parte dei volontari. Tra le visite illustri spicca anche quella di Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, che non viene risparmiato da sguardi di stizza, non tanto per l'opportunismo di essere lì a Firenze, quanto per ciò che poteva rappresentare riguardo alla guerra in Vietnam. Ma ora smitizziamo i miti. State con noi.
Il mitologo, cioè quello che demitizza i miti, è odiato dalla società, perché la società vuole i miti, ha bisogno di rassicurarsi. E Angelo del Fango è diventato un mito dei nostri anni, e come tale ce lo portiamo dietro. E non a caso abbiamo visto che in Romagna è stato applicato, rifiutato da dai giovani, giustamente, ma è stato applicato dai media proprio perché a questo punto questa era una categoria che si può applicare al di là del contesto storico in cui è stata costruita.
Settembre 2024. Il ciclone Boris provoca alluvioni devastanti in Emilia-Romagna. Oltre 2.500 persone vengono evacuate e centinaia di abitazioni restano danneggiate. Su Rai News si legge: gli angeli del fango nel quartiere Borgo di Faenza. Novembre 2023. Una violenta alluvione investe molte province toscane. La Nazione riporta: la forza devastante dell'alluvione è la risposta dei nuovi angeli del fango. Maggio 2023. Due pesanti alluvioni colpiscono l'Emilia-Romagna. ANSA titola: i giovani angeli del fango in strada per spalare e aiutare. L'elenco sarebbe lunghissimo andando a ritroso fino al 1966, quando viene usata per la prima volta l'etichetta angeli del fango. Una definizione non sempre apprezzata, dato che a Cesena, nel 2023, i giovani hanno risposto esponendo uno striscione con scritto: «Non chiamateci angeli del fango, ma chi burdel de paciug». Si può tradurre con «i ragazzi del paciugo della fanghiglia». Ma cosa ne pensano i primi angeli del fango?
Devo dire che io, forse perché venivo dal mondo cattolico, non l'ho vissuto negativamente.
Lui è Leonardo Altieri. Ci ha raccontato di essersi unito agli scout, l'unico tra gli intervistati ad avere un'opinione positiva su questa etichetta.
Adesso, se mi mettessi a fare un'analisi rigorosa di quella definizione, forse anch'io sarei critico come Roberto. Però devo dire la verità, quando l'ho vista ripescata con gli angeli del fango di questa alluvione dell'anno scorso, no? Non mi è dispiaciuto per nulla, anzi, appena l'ho sentita questa definizione, subito sono andato a cercare le cose che avevo, i miei appunti, le cose che avevo scritto sulla spedizione Firenze di allora, eccetera, no?
Roberto Grandi non la pensa allo stesso modo.
L'eccezionalità era l'alluvione, ma eccezionale non era andare là. Cioè, io non ricordo molto, ma andavo, scavavo, tiravamo su i libri, ma dico, a 20 anni questo come fa ad essere eccezionale? Perché andare, non dormire praticamente, svegliarsi al mattino presto, poi tornare e spalare era anche bello. Cioè, sono cose belle per uno che ha 20 anni. Smitizziamo il fatto che non è stato un sacrificio, perlomeno per me, ma credo per nessuno. Non ti sei guadagnato il paradiso, hai fatto una cosa bella. Cioè, nella tua vita, io quello che ricordo è che è una cosa avventurosa, ecco. Perché nell'etimo dell'angelo c'è messaggero, cioè colui che viene da fuori, quindi vieni da fuori. Ma l'aspetto invece spirituale, religioso, che è un mediatore tra, è assolutamente inaccettabile.
Angelo è una parola strettamente legata al divino. Nella Bibbia il messaggero di Dio, colui che porta salvezza. Ma anche un simbolo di purezza e candore. I ragazzi che spalano il fango, esseri umani con pregi e difetti, non vengono più guardati per come sono nella realtà, ma idealizzati ad angeli, esseri eccezionali.
Ma lei non si sente di aver fatto qualcosa di importante?
No.
Zero?
No, penso di aver fatto una vita altre cose importanti.
Okay. Claudio Armati.
No. Questa è stata una cosa normalissima, non so.
Fernando Bollino.
Il nostro singolare contributo, cioè come individui, studenti, ognuno dei quali è andato lì con una certa noncuranza quasi, cioè l'enfatizzazione retorica, se c'è stata, è stata dalla parte di chi si è stupito a livello universale di questo contributo spontaneo che non è stato, uso sta frase polemica, non è stato visto arrivare.
Ma questo che cosa significava? Che era l'alibi della società di allora. Tutte le ricerche dicevano che i giovani erano apatici, i giovani erano passivi, eccetera, e quando è scoppiato il 68 si sono così improvvisamente svegliati e dire: oddio, cos'è successo? È il non volere accettare, voglio dire, che ci sono dei giovani i quali si spostavano.
Ma come? Quelli che facevano i provoi, i capelloni, gli sporchi, non si tagliano i capelli, sono contro i genitori anti-autoritari che fanno tanto il macello, sono buoni a nulla, non concludono il tubo, non sono un ceto produttivo in tutti i sensi. Beh, però da tutto il mondo arrivano, c'è questa capacità in realtà di operare fattivamente, non solo simbolicamente, nell'aiutare una situazione.
I giovani sono capaci di agire e lo dimostrano in questa occasione, che sarà uno snodo importante nel percorso di cambiamento della società.
Allora, non sono d'accordo in questo senso. Penso che sia stato un momento straordinario, ma non straordinario per il volontariato, il singolo, ma perché è stato il sintomo di un momento straordinario di passaggio epocale dall'autoritarismo paternalistico della società precedente al senso di autonomia, liberazione, libertà, indipendenza, protagonismo dei giovani.
Intitola Swim and Sleep Like a Shark, il brano di questa canzone, cioè nuota e dormi come uno squalo. Loro sono Unknown Mortal Orchestra, mentre il podcast che vi stiamo raccontando si chiama Ci chiamavano Angeli. Potete trovarlo ovviamente su tutte le piattaforme di streaming che preferite e che utilizzate per ascoltare i vostri podcast e per farlo ovviamente per intero, perché come sapete qui dobbiamo un po' stringerli per infilarceli all'interno di una puntata. Grazie a Michele La Serra, Chiara Romano che ci permettono di raccontare il loro podcast, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Continuate a mandare le vostre storie a matteocacciaracconta@radio24.it, una storia che vi riguarda da vicino o anche da lontano, che in qualche modo è una storia importante per la vostra vita perché dice qualcosa di voi. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!